felice. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Renato Amadò alla regia. Io sono Massimo Zenari. Immaginare di viaggiare ai confini del mondo, perché no, del nostro mondo, con i libri. È quello che desideriamo proporvi in questa puntata di Alice, che abbiamo intitolato Le ore incerte del nostro futuro. Il primo passo lo compiremo con lo scrittore e saggista Silvio Perrella. Il pubblico più assiduo di Rete 2 ricorderà i suoi colpi di poesia, il cui ultimo lavoro è, per l'appunto, Le ore incerte, il saggiatore. La storia di un amore diviso tra Oriente e Occidente in un mondo in bilico tra un'identità da scoprire, riscoprire e condividere. Il secondo passo ci condurrà oltre l'atmosfera terrestre, per attraversare con il pensiero la fantascienza, e a pilotarci sarà Renato Giovannoli, a sua volta saggista e scrittore, già nostro collega ai tempi dei Giardini dell'Eden, che per Medusa ha pubblicato Destini incrociati, un libro che, partendo dall'ultimo Montale, ci racconta la relazione complessa della letteratura italiana con il futuro e il futuribile. Del futuro delle editorie e dei suoi processi non soltanto produttivi ma anche culturali, con le nuove sfide del web e dell'intelligenza artificiale, ci dirà l'editore e professore universitario Roberto Cicala, che ripropone ora, in edizione riccamente aggiornata, i meccanismi dell'editoria, il mulino. Tra futuro, presente e passato si muove a sua volta il nuovo atteso romanzo di Mario Desiati, Malbianco e Inaudi, che in conclusione di puntata ci presenterà Nadisha Uyangoda nella rubrica Mirador. Ma non aggiungo altro, andiamo a incominciare. Si potrebbe parlare di un vagabondaggio senza confini a proposito del nuovo libro di Silvio Perrella, un libro che, come i suoi ultimi, spazia liberamente tra i generi, tant'è che anche questo Ore incerte, edito da Il Saggiatore, appartiene al romanzo e forse no. Sicuramente non gli fa difetto l'originalità, sempre benvenuta, sempre più benvenuta oggi, così come l'attenzione per l'arte e per la poesia. E neppure la cura dello stile gli fa difetto, ciò che vale a dire la scrittura come ricerca di una verità, di una forma di verità. Fin dalle prime pagine, Ore incerte evoca, in chi lo legge, la linfa stessa della letteratura, i suoi classici, Italo Calvino, Goethe, Le mille e una notte, per cominciare, ma anche la commistione di generi, come si accennava, Primo Levi, e un'infinità di citazioni nascoste. Silvio Perrella è palermitano, ma napoletano da una vita. Come saggista si è occupato molto di Calvino, di Parise, di La Capria, del quale ha curato il Meridiano delle opere e con il quale ha scritto a quattro mani Di terra e mare. I suoi lavori sono stati insigniti anche di premi importanti come il Bilenchi per la saggistica e ricordiamo Fino a Salgareda, Giù Napoli, Insperati incontri, Io ho paura e Petraio, uscito dalla Nave di Teseo nel 2021. Ma il pubblico di Rete 2 ricorderà il doppio fortunato ciclo di Colpo di poesia, Il divano e Ad ora incerta. Silvio Perrella, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Entra pure lettore, attraversa la soglia, preparati al viaggio. Inizia così Ore incerte, un libro dedicato a Suleika e Atem. Un attacco che ci rimanda a quello di Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, invitandoci però ad aprirci all'Oriente. Vogliamo introdurre il nostro pubblico alla trama, prima di tutto, alla trama di questa storia che racconta storie.
Sì, come lei diceva, in realtà, quando ha alluso alla possibilità che questo libro possa essere considerato un romanzo piuttosto che no, la trama del libro è piuttosto volatile, nel senso che più che una trama, il libro ha una cornice dalla quale lei ha tratto questi primi righi. La cornice è dedicata a due personaggi, che si chiamano Atem e Suleika, che sono tratti, in realtà sono due personaggi che diventano persone, perché sono tratti da un libro celebre di Goethe che si chiama Il divano occidentale orientale, dove il poeta tedesco ha provato a lanciare dei ponti tra le culture, le differenze, le latitudini opposte dell'Oriente e dell'Occidente. E queste due personaggi li estrapolo dal libro di Goethe, li faccio ambientare, li faccio vivere e respirare a Palermo, in una Palermo arabo-normanna. Già dire questo oggi sembrerebbe una cosa un po' strana, ma a Palermo c'è stata una stagione in cui non solo c'è stata una convivenza, ma un darsi la mano, ma anche, naturalmente anche delle difficoltà, ma insomma tra il mondo arabo e il mondo normanno, e ha lasciato quella stagione dei manufatti architettonici come per esempio la Zisa. La Zisa è un castello, un maniero di cui ci sono ancora delle parti nella Palermo attuale, dove immagino che vivano appunto Atem e Suleika. E Atem e Suleika sono due amanti che sono conosciuti in maniera un po' racambolesca ad Amsterdam, sono approdati a Palermo, li definisco come due clandestini dell'esistenza, e immaginate che Atem e Suleika siano due specole attraverso le quali il lettore farà esperienza insieme a questo io, questo tu, questo noi, questo viaggiatore che si muove nel libro, di quel che avviene. Quindi immaginatevi che il libro sia anche una sorta di inseguimento, anzi di inseguimenti. Atem e Suleika che fanno la loro vita in questa Palermo particolare della contemporaneità, ma che ha un grande ricordo occidentale orientale, e il protagonista che va in giro per il mondo e parte dall'Oriente di Leuca e arriva all'Occidente di Porto, Portogallo, quindi dal luogo più orientale dell'Italia al luogo più occidentale dell'Europa, e immaginatevi che siano una serie di avventure dello sguardo, della geografia, della psiche, dei sentimenti, che sono insieme guardati sia dagli occhi di chi esperisce, dice io, tu o noi, ma sia da loro due che sono sempre presenti nel libro.
Silvio Perrella, Ore incerte è composto da 50 racconti, li chiamiamo così, inframmezzati da 8, potrebbero essere soste meditative, è la cornice a cui faceva riferimento un attimo fa. Il respiro è calmo, il viaggiare è lento, il tutto costellato di immagini iconografiche, tutte tratte dall'opera di un solo artista, di un solo pittore, Odilon Redon, dipinti di mare, dettagli di barche. Beh, è inevitabile chiederle qual è la genesi di questo lavoro, come l'ha costruito, se si è costruito da solo, perché davvero è intrigante questa parte del libro.
La genesi è molto stratificata, nel senso che sono nate prima le ore, le prose, pian piano, lungo, possiamo dire, il tracciato di un anno, sono quasi quanto le settimane che fanno un anno. E poi sono nati insieme anche dei versi che punteggiano una parte del libro e fanno come dei controcanti, sono misteriosamente dei versi che compaiono come uno, due o tre versi da soli e che spesso però sono un controcanto misterioso ma preciso delle prose. E poi sono arrivate le barche di Redon. La prima di queste è stata una scoperta casuale mentre scrivevo, mi aveva colpito perché aveva in questo mare, in questo cielo, cieli corruschi, aveva una barca con due figurine sopra che sembravano una coppia, un uomo e una donna, esattamente come Atem e Suleika. E mi è sembrato che fosse proprio un modo di navigare di nuovo, un ulteriore inseguimento del libro, no? L'inseguimento in questo caso non alfabetico, ma visivo, immaginativo, fatto proprio di queste barche. E poi piano piano mi sono messo a cercare e ho scoperto che, pur non avendo codificato Redon un ciclo di barche, ne ha fatti altre 12 di quadri molto simili, dove le barche a volte vanno verso Oriente, a volte vanno verso Occidente. E a questo punto, con gli amici del saggiatore, della casa editrice che ha pubblicato il libro, ci siamo interrogati su come si potesse far navigare queste imbarcazioni nel libro, e si è pensato di usarle sia per scandire le parti del libro e sia per disseminare di dettagli tratti da queste barche l'intero libro. Quindi il libro è fatto appunto di una serie di caratteri anche tipografici diversi, quindi la cornice ha un suo carattere, le ore hanno un loro carattere, i versi hanno ancora un carattere diverso, e inoltre ci sono questi tondi, come se si guardasse col binocolo da lontano un paesaggio e avvicinandolo con gli occhi, che compaiono in parti e in situazioni diverse del libro a punteggiare figurativamente quel che succede sulla pagina.
Perché Odilon Redon è soltanto lui il grande simbolista francese in pittura?
Ma perché quando ho trovato addirittura 13 dipinti suoi, che tra l'altro non sono neanche conosciutissimi, Redon è conosciuto per altri cicli pittorici, per altre immagini, mi è sembrato che fosse bene avere una unitarietà immaginativa, e quindi la cornice figurativa del libro dovesse essere fatta da un solo autore, e soprattutto perché queste barche sono come se si dessero la staffetta, come se andassero loro a viaggiare tra i mari. D'altronde il libro è fatto di luoghi un po' particolari, perché si tratta di Finisterre, si tratta di luoghi che si duplicano, come Scilla e Cariddi in Sicilia, come le Zattere e la Giudecca a Venezia, come Tangeri e l'Europa tra Marocco e appunto la Spagna, e così di seguito. Quindi questo andirivieni delle barche di un solo autore, di queste due figure, perché ognuna di queste barche è abitata sempre da due figure, mi è sembrato che fosse proprio un refrain tenere una dimensione di avventurosità che nello stesso tempo ha però un radicamento nella immaginazione pittorica di un solo autore.
Se consideriamo l'uso delle immagini che lei fa in Ore incerte, sarebbe facile l'accostamento a quel filone che trova nei libri di Sebald, il maggiore rappresentante, intendo l'autore degli Anelli di Saturno, per intenderci. Però siamo in tutt'altro contesto, per finalità, ma oserei dire anche culturale. Cosa ne pensa?
Penso che Sebald è sicuramente un punto di riferimento di moltissimi autori che scrivono nella contemporaneità, e in realtà ci sono dei miei libri che sono più simili o almeno più vicini al suo modo di intendere piuttosto che questo. Penso a Doppio scatto in particolar modo, che è un libro dove io ho unito sia delle foto, dei dettagli visivi fatti da me stesso, da non fotografo, e sia delle prose, quindi scatti verbali e visivi che si davano la mano. In questo caso probabilmente c'è una dimensione dell'aperto. I ritratti, le figure di Sebald sono spesso in bianco e nero, sono spesso anche difficili da decifrare, sono piccoli dettagli che emergono dalla pagina. In questo caso c'è un'avventurosità dell'aria, del mare, dell'orizzonte che sfonda, che vuole sfondare la pagina, che vuole sfondare l'alfabeto, che vuole andare chissà dove. Nel libro si parla del di là, vuole andare di là. Non si dice con esattezza cosa sia questo di là, ma c'è questo desiderio del movimento. Il libro è anche un'ode continua allo spostarsi, ad andare, senza mai fermarsi quasi.
Il suo incedere narrante, oso usare questa espressione, deve molto all'immagine, non soltanto alle fonti iconografiche, utile il riferimento a Doppio scatto. Però farei un passo più in avanti. La sua è parola che si traduce in immagine, che a sua volta si traduce in parola. E d'altronde, appunto, è proprio da tempo che lei arricchisce i suoi lavori, e gli ultimi, come si diceva, difficilmente classificabili, ed è un aspetto positivo dal mio punto di vista, ampliandoli e arricchendoli di immagini vere, che possono essere pittoriche come nel caso di Ore incerte o fotografiche come in Doppio scatto. Come si è avvicinato lei da scrittore a questo tipo di procedimento narrativo? È partito in fondo dalla saggistica, ricordiamo la monografia su Calvino, fu questo il suo primo saggio, è arrivato a una narrativa molto personale che mescola prosa, narrativa, saggistica, anche poesia.
Io credo che la generazione alla quale io ho guardato, la generazione di maestri, quella nata fra le due guerre mondiali, quindi Calvino, i Sciascia, i Fenoglio, i La Capria, i Domenico Rea, i Silvio D'Arzo, si potrebbe fare un tantissimi nomi, ed è una generazione alla quale saggisticamente ho dedicato un mio libro che si chiama Addii, fischi nel buio, cenni, e ha come sottotitolo appunto la generazione dei nostri antenati. Quella generazione ci ha lasciati, a mio parere, su una soglia che è quella di chi sente che l'alfabeto ABC non gli basta più da solo. Se voi pensate, se gli ascoltatori pensano a certe figure, come per esempio quella di Paolo Marri in Calvino, no? Che prova a leggere un'onda, che prova a leggere il seno di una donna, che legge una città, no? Questo fenomeno di una lettura radicalmente estesa a ogni possibilità dell'accadere visivo, ecco, questa cosa mi ha un po' spinto, mi ha portato a un desiderio di dialogo tra le arti. Tra l'altro, il sottotesto di questo mio scrivere in realtà ancora più che visivo è acustico e musicale. Io mi considero una sorta di musicista mancato, ho molto frequentato e frequento ancora la musica, non più da esecutore ma da ascoltatore, e il mio tentativo quando scrivo è quello di inseguire una voce, tra l'altro in Ore Incerte ci sono più volte dei ritratti musicali, ci sono più volte delle emergenze del suono, e una in particolar modo è quella legata a un musicista che si chiama Robert Wyatt, che è stato un batterista che ha poi dovuto abbandonare per un incidente della vita l'uso della batteria, e che è uno strepitoso cantante con una voce in falsetto e con una voce particolarissima, malinconica insieme, luminosa e lucente allo stesso tempo, e che è una di quelle voci che mi hanno sempre colpito, accompagnato durante tutta la mia vita sinora, e che mi ha colpito e mi ha accompagnato perché è una voce che cerca. Ecco, questo è interessante, perché anche le barche di Redon cercano, e anche i dettagli delle foto di Antonio Biasucci in Petraio, l'altro libro con cui Ore Incerte forse potrebbe essere considerato una trilogia, no? Di doppio scatto di Petraio, di Ore Incerte. Anche lì cercano, anche lì, in quel buio strano che caratterizza le foto di Biasucci. Per cui io sento molto questa dimensione sinestetica dell'andare dentro gli alfabeti, quindi non più solo un alfabeto. D'altronde appunto Calvino parlava del mondo non scritto, Parisi è un'altra persona di cui mi sono occupato sia dal punto di vista critico, ma sia anche ho cercato di andare vicino alla sua dimensione immaginativa. Diceva addirittura una frase che potrebbe sembrare sibillina, ma che in realtà non lo è, diceva: io scrivo perché ho a cuore la sempre inesatta pressione del sangue. Ecco, questa cosa mi ha sempre interessato molto, e tra l'altro mentre dico la sempre inesatta capisco anche una radice dell'incertezza, dell'ora incerta, perché qui potremmo anche ragionare su perché le ore siano incerte.
Grazie Silvio Perrella, grazie davvero, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie, grazie a voi, buon tutto direi.
Silvio Perrella, il cui ultimo libro è Ore Incerte, edito da Il Saggiatore. Per introdurre il nostro ospite potremmo per una volta partire direttamente dalla sua bibliografia. La scienza della fantascienza, Elementare, Wittgenstein, Jolly Roger, Le bandiere dei pirati, come costruire la biblioteca di Babele a dispetto degli errori di Borges, La farfalla e il Leviatano, indagini filosofiche su Lewis Carroll, La Bibbia di Bob Dylan e ancora Il mistero dell'isola del drago, quando eravamo cavalieri della tavola rotonda, C'è un topo in un toponimo, Sotto le lune di Tropica, I predoni del Santo Graal. Lo avrete capito, parliamo di Renato Giovannoli, già bibliotecario e docente di filosofia nei licei del Cantone Ticino, per oltre 20 anni collega di Rete 2, nostro collega, e suo era il magazine di cultura religiosa I Giardini dell'Eden, allievo di Umberto Eco nell'Università di Bologna, con il quale si è laureato in semiotica. E la semiotica spiega molto dei suoi lavori di saggistica che in parte vi abbiamo presentato. Renato Giovannoli, il quale con il suo ultimo lavoro ritorna a una passione antica e in realtà mai accantonata, la fantascienza. E basterebbe dire che La scienza della fantascienza, Bompiani, ha avuto 3 edizioni ogni volta cresciute fra il 1982 e il 2015. Il suo ultimo libro si intitola Destini incrociati, Montale e la fantascienza ed è edito da Medusa nella collana Le Porpore. Renato Giovannoli, ben ritrovato.
Ben ritrovati tutti e anche te Massimo, con piacere.
Il piacere è davvero tutto condiviso. La fantascienza potremmo dire che è davvero un amore imperituro per te.
Ma me ne sono occupato anche tra La scienza della fantascienza e quest'ultimo libro. Più che un amore è un punto di interesse, perché la fantascienza appunto è una forma di letteratura che ha cambiato poi anche la letteratura mainstream e credo che con questo ultimo libro lo abbia dimostrato, Montale e la fantascienza. Un recensore del libro ha detto che prima di aprire il libro ha chiesto all'intelligenza artificiale che cosa Montale ha a che fare con la fantascienza e la risposta è stata niente. Ecco, io sono riuscito a scrivere 300 pagine sull'argomento.
La soddisfazione di smentire l'intelligenza artificiale trattando di fantascienza non è male. Vorrei prendere il discorso però da molto lontano prima di entrare in questo Destini incrociati e nel mondo di Montale e della sua fantascienza, della sua lettura e della sua acquisizione della fantascienza. Si può dire che cosa spiega di noi la fantascienza? È forse quello che ci rende o dovrebbe renderci umani?
Ma io penso che la fantascienza semmai ci sposti nella periferia, cioè tolga dal centro della letteratura l'essere umano. La fantascienza è soprattutto una letteratura di idee. L'idea prende il posto che nella normale letteratura in genere il personaggio. I veri protagonisti dei libri di fantascienza non sono tanto i personaggi umani, quanto le idee scientifiche, filosofiche, che animano il racconto. Il protagonista dei racconti sulla macchina del tempo non è il viaggiatore, ma è la macchina del tempo stessa, cioè una struttura fondamentalmente logico-matematica. Quindi la fantascienza è una letteratura di idee e non di personaggi. In questo senso dicevo appunto che l'uomo è stato un po' messo da parte.
D'altro canto è con le idee che si può spiegare il mistero dell'uomo.
È quello che talvolta la fantascienza cerca di fare in maniera molto fantasiosa. Sì, lo fa soprattutto quando, per esempio, cerca di indagare strutture cosmologiche, l'uomo da dove viene, ecco, la creazione dell'universo, anzi il più delle volte nella fantascienza degli universi, è un tema che finisce ovviamente anche per riallacciarsi alla storia umana.
Mi ricollego un po' a questa tua considerazione, si dice che le buone risposte arrivino da domande intelligenti. A quale domande risponde la fantascienza, se lo si può dire?
Il problema è che uno scrittore di fantascienza deve inventarsi le domande. In genere le domande a cui poi cerca di rispondere sono del tipo cosa succederebbe se... Per esempio, in quel filone della fantascienza legata poi agli universi paralleli, che è quella delle storie alternative, ci domandiamo cosa sarebbe successo se Napoleone avesse vinto a Waterloo. Ma possiamo anche chiederci cosa succederebbe se il viaggio nel tempo fosse possibile. Oppure ancora, cosa succederebbe se le macchine prendessero il potere sugli uomini. Ecco, quindi la fantascienza pone delle possibilità. e poi si interroga sulle conseguenze di queste possibilità. E in questo senso dicevo che si tratta di una letteratura di idee, perché è una letteratura in qualche modo deduttiva, cioè a partire da un'idea di base si cerca di dedurre le conseguenze.
In fondo la fantascienza ci permette di ragionare attorno all'importanza e al peso che può avere il potere tra le forze che reggono il mondo.
Sì, e in particolare il potere della tecnologia, perché come sappiamo la fantascienza cerca di dimostrarci i futuri possibili che sorgerebbero da determinate tecnologie. E quindi sì, la fantascienza fa spesso un discorso sul potere che ovviamente può essere quello delle macchine, ma anche quando è quello delle macchine è sempre una metafora poi in fondo del potere umano.
Renato Giovannoli, tu studi praticamente da sempre le relazioni tra cultura definita alta e cultura popolare. Lo fai in una prospettiva di semiotica. Noi abbiamo imparato che in molti casi non esiste una spaccatura tra letteratura alta e letteratura di genere. E riguardo alla fantascienza potremmo fare i nomi di Stanislaw Lem oppure di Philip Dick, le cui opere peraltro stanno uscendo in un doppio Meridiano Mondadori, quindi davvero una edizione prestigiosa, e a Rete 2 ce ne occuperemo. Cosa può spiegare la fantascienza della letteratura, del fare letteratura?
Allora, quello che dici, e cioè la non netta divisione, diciamo pure tra la letteratura cosiddetta di genere e la letteratura alta, è un fenomeno che riguarda soprattutto la letteratura postmoderna. Si è teorizzato, per esempio, dicendo che a differenza della letteratura modernista, che metteva il mito e la psicologia al centro del romanzo, la letteratura postmoderna ha messo appunto il poliziesco oppure la fantascienza, quindi dei prodotti della letteratura che fino allora era considerata popolare, se non addirittura triviale. Quindi la fantascienza ci insegna probabilmente che la buona letteratura deve fare i conti anche con idee che vengono dal di fuori. E in particolare, nel caso specifico che stiamo discutendo, che vengono proprio da quelle periferie della letteratura che spesso sono disprezzate. Però in realtà questa non è una novità, perché un autore, per esempio, come Edgar Allan Poe, che oltre a essere l'inventore del poliziesco è anche in qualche modo l'inventore della fantascienza, è stato ai suoi tempi abbastanza disprezzato. Era in fondo un autore di genere, un autore popolare, scriveva racconti sensazionali sulle riviste. Ecco, è diventato un classico, quindi questa non separazione in realtà esiste da sempre. Ecco, poi non vorrei retrocedere fino ai tempi di Luciano di Samosata o al Medioevo, quando il fantastico, che adesso verrebbe considerato fantasy o fantascienza, era una delle tematiche fondamentali della letteratura.
D'altro canto, a proposito di Poe, fu valorizzato da un altro disprezzato come Baudelaire.
Sì, sì, certo. E Baudelaire, che era di quel gruppo di personaggi da cui facevano parte anche Nadar, che costruiva palloni volanti, e Verne, che è altro padre della fantascienza.
Parlavi di periferie letterarie disprezzate, eppure Renato, il tuo Destini incrociati ci aiuta a capire come e perché numerosi autori importanti, invece, che appartengono alla letteratura alta, definita tale, del Novecento, sono stati attirati nell'orbita della fantascienza, facendo incrociare i loro destini. E il libro, come suggerisce il sottotitolo, si sofferma a lungo sulla presenza della fantascienza, per certi versi sorprendente e mai veramente studiata, neppure dall'intelligenza artificiale, nell'opera di Montale. Fantascienza che in Montale ha una sua storia e un suo sviluppo. E allora partiamo da questo Montale che campeggia anche in questa splendida copertina.
Allora, la copertina rappresenta una fotografia di Montale, mi pare degli anni 50, in un montaggio che gli permette di avere alle spalle, nelle tenebre, la Terra vista dalla Luna. Ecco, la Terra vista dalla Luna è un tema fantascientifico, perché per vedere la Terra dalla Luna bisogna andare sulla Luna, il più delle volte con un'astronave, e appunto è un tema della letteratura italiana molto importante. Hanno scritto su questo tema Primo Levi, Alberto Moravia, e poi non dobbiamo dimenticare neanche il film di Pasolini, La terra vista dalla luna, e ancora Sergio Solmi, che è il personaggio chiave di tutta la storia che cerco di raccontare nel libro, che nel 1956 aveva scritto una poesia intitolata Levania. Levania è il nome della luna in un testo fantascientifico, non scientifico, di Keplero, e in questa poesia appunto si parla della terra vista dalla luna. Ecco, Montale riprenderà, non dico la lettera, ma parafrasando i versi del suo grande amico Solmi, per fare anche lui una poesia fantascientifica in cui si parla appunto della terra vista dalla luna.
La fantascienza entra nell'opera di Montale grazie a Solmi, quindi, o c'è dell'altro?
Allora, c'è sicuramente dell'altro. Preciso che non ho trovato nessun testo pubblicato in cui Solmi parli a Montale di fantascienza o viceversa. Probabilmente perché quando Montale scriveva poesie di fantascienza, i due abitavano entrambi a Milano, quindi si frequentavano. Nel loro epistolario, che è stato pubblicato recentemente da Quodlibet, ci sono solo poche cartoline di quegli anni. Quindi non ho prove documentarie che i due abbiano parlato di fantascienza, però credo di aver dimostrato che hanno parlato di fantascienza tra di loro, cioè si sono scambiati idee sulla fantascienza attraverso le loro opere. Ecco, questa poesia che citavo poco fa, che si intitola Fine del 68, quella che parla della terra vista dalla luna, appunto, contiene una citazione, quasi una parafrasi, di una poesia fantascientifica di Solmi. E questo non è l'unico caso, perché c'è anche una poesia sugli universi paralleli di Montale, Tempo e tempi, una poesia del 1969, mi sembra, che appunto riprende anch'essa dei temi solmiani, cioè appunto il tema degli universi paralleli, che è abbastanza centrale nell'opera poetica di Solmi.
Ed è proprio nel 69, lo ricordiamo, che l'uomo arriva sulla Luna e dalla Luna può osservare la Terra dal punto di vista proprio astronautico.
Sì, sì, infatti la poesia di Montale, fine del 68, mi sembra che sia il titolo, è basata su una fotografia appunto scattata dalla Luna, quella che poi è riportata nella copertina del libro. Ecco, Pasolini nel suo La terra vista dalla Luna era invece ispirato da una fotografia fatta nel 1966, scattata però non da esseri umani ma da un meccanismo automatico in una sonda.
Renato Giovannoli, hai fatto il nome di Sergio Solmi, che effettivamente è un po' il personaggio che attraversa tutto il tuo libro, tutto questo Destini incrociati, che ci aiuta a capire anche la funzione fantascienza laddove c'è nell'opera di Montale. D'altronde potremmo dire che la figura di Montale, a sua volta, così come attraversa il tuo lavoro, il tuo studio, sembra quasi fungere da prisma di rifrazione, perché troviamo Borges, naturalmente, il Borges del giardino dei sentieri che si biforcano, ma c'è anche Calvino, Buzzati, Primo Levi, l'hai già menzionato, c'è persino Tommaso Landolfi. Forse può sorprendere, forse no, a chi ama lo scrittore. Ma appunto, Sergio Solmi, non tutti lo ricordano, non tutti lo conoscono, direi purtroppo è stato un saggista e un poeta finissimo, grande amico di Montale non solo. Una parola su di lui.
Sì, più di una parola, perché come giustamente hai detto è un po' il protagonista, il deuteragonista, perché il protagonista ovviamente Montale di questo libro. Solmi era amico di Montale dal 1917, amico fraterno. E tra l'altro il loro epistolario che ho citato prima è molto bello e vale la pena di essere letto. Ecco, cosa c'entra con la fantascienza? È stato il primo autore italiano a scrivere di fantascienza come critico già nel 1953. Nel 53, per dire, la rivista Urania usciva da un anno, il nome fantascienza era stato inventato da un anno. Poi nel 56 ha pubblicato la raccolta di poesie Levania ed altre poesie, dove Levania non è l'unica poesia fantascientifica, poi ne scriverà ancora nelle raccolte successive. Ecco, ma il suo ruolo appare evidente come quando fa il consulente dell'edizione Einaudi. Allora, intanto è lui che propone la traduzione di Borges, delle finzioni di Borges. Borges è uno scrittore quasi di fantascienza, anzi certe volte senza quasi, e certamente ha facilitato la ricezione della fantascienza da parte della cultura alta italiana, perché appunto era una fantascienza intellettuale che poteva soddisfare il gusto dei letterati italiani e nello stesso tempo facilitare il loro avvicinamento alla fantascienza più popolare, ma spesso molto raffinata, americana. In secondo luogo, Solmi è stato il curatore della prima antologia di fantascienza pubblicata sempre da Einaudi, quindi l'editore Einaudi è certamente uno dei centri in cui si incontrano i personaggi di cui parlavi, perché anche Calvino è lì, e Le meraviglie del possibile, curate da Solmi insieme a Carlo Fruttero, ma anche insieme a Lucentini, che non è accreditato nel frontespizio, ma già collaborava con Fruttero appunto nella scelta di questi racconti. Quindi questa antologia, Le meraviglie del possibile, in qualche modo sdogana, per dire una brutta parola, la fantascienza americana. È interessante notare, tu citavi poco fa Landolfi, che in quel suo diario pubblicato con il titolo Rien va, c'è a un certo punto una pagina di lode della fantascienza, e la cito perché questa pagina è datata 10 novembre 1959 ed è la data esatta del finito di stampare delle Meraviglie del possibile. Ora, Landolfi aveva già scritto racconti di fantascienza, in realtà. Tra l'altro ce n'è uno nel libro Il Mar delle Blatte, mi sembra che sia del 1939, in una sezione dedicata proprio a Montale. Però anche lui aveva scritto talvolta in degli articoli, aveva dato dei giudizi non troppo entusiasti della fantascienza, che comunque veniva disprezzata. Lo stesso Montale non solo fa una recensione molto tiepida al limite della stroncatura delle Meraviglie del possibile, ma in molti interventi, per esempio nella discussione sul libro di Snow Le due culture, insiste a dire che la scienza non può veramente interessare l'umanista e che i temi scientifici non sono in fondo adatti alla buona letteratura. Poi non solo Landolfi, che evidentemente dopo aver letto Le meraviglie del possibile cambia idea, ma lo stesso Montale, dopo però aver letto un altro libro, e cioè Le cosmicomiche di Calvino. Cioè, fino alla recensione delle cosmicomiche, Montale aveva sempre dato dei giudizi negativi nei confronti della fantascienza e in generale appunto dell'uso della scienza nella letteratura. Invece, quando recensisce Le cosmicomiche, lo definisce un libro di fantascienza seppure all'incontrario, cioè rivolto verso il passato. Infatti è un libro su temi cosmologici, anzi cosmogonici, evoluzionistici, e non, diceva Montale, rivolto invece verso il futuro come la fantascienza più comune. Ecco, e quindi lo definisce di fantascienza, e questa volta non c'è nessun implicito negativamente critico nell'uso di questa parola, e soprattutto dice che è un libro di vera poesia, e quindi è con solo dopo la recensione delle cosmicomiche che Montale introduce lui stesso nelle sue opere, a cominciare dal 68, quindi sono 3 anni dopo le cosmicomiche, dei temi chiaramente fantascientifici, quasi esplicitamente fantascientifici nella sua poesia.
Renato, nel tuo libro racconti di fantascienza e gnosticismo, di universi paralleli, di fantascienza spaziale, quindi UFO, astronavi, marziani, di Big Bang, di buchi neri, di fantascienza sociologica. Ma quella di Montale, possiamo definirla, in ultima analisi, una fantascienza moralistica o moraleggiante?
Indubbiamente, e in questo ho notato anche una forte differenza con la fantascienza di Calvino, che pure Montale amava. Quando Montale parla di teorie cosmologiche contemporanee, appunto parla del Big Bang, dei buchi neri, eccetera, lo fa sempre con scetticismo. E non dico ironia, addirittura con sarcasmo. Per lui queste teorie, che quindi presenta nelle sue poesie, ma quasi per assurdo e appunto ironicamente, in realtà non danno risposte alle grandi domande dell'uomo. Dice Montale, cosa ce ne può importare se l'universo finirà tra un milione di anni? Ecco. Quindi quando parla appunto di scienza, e in fondo non è così cambiato, no? Da prima della sua conversione alla fantascienza, ha sempre un certo distacco e lo fa appunto anche in maniera umoristica. Ecco, da questo punto di vista non è però tanto diverso dalla fantascienza americana, diciamo classica. Quando dico classica intendo circa tra gli anni 30 e gli anni 60, che era lo stesso una fantascienza fortemente moralistica. Noi adesso siamo abituati a una fantascienza transumanista che non vede niente di male nel trionfo delle macchine o nella contaminazione organismo-macchina. Questi erano tutti temi che invece gli autori della fantascienza classica vedevano con un certo moralismo, come del resto fa anche Montale, che in molti suoi scritti lamenta la robotizzazione del mondo, cioè esattamente quello che lamentavano gli autori di fantascienza sociologica critica degli anni 50.
Possiamo spingerci a dire in conclusione che con questa lettura di Montale della fantascienza, con questa lettura un po' moraleggiante se non moralistica, Montale dimostra di non avere capito la fantascienza, la sua portata, il suo valore.
Ma torniamo quindi all'inizio, dicevo, la fantascienza è una letteratura di idee, fondamentalmente è una letteratura filosofica. È chiaro che parlando di filosofia si fanno delle scelte, anche delle scelte ideologiche, quindi non è che non ha capito la fantascienza, tanto più che è molto vicino alla fantascienza che prima ho definito critica degli anni 50, è meno vicino alla fantascienza transumanista o anche al Calvino, che in qualche modo vagheggia la fusione dell'uomo con il cosmo e con la macchina nei suoi ultimi racconti astrofisici. E quindi non è che non ha capito la fantascienza, ecco, all'interno della fantascienza ci sono dei paradigmi, un po' come nella storia della scienza, questi paradigmi si scontrano e uno scrittore prende posizione per un punto di vista o per un altro, e Montale, come tutti gli scrittori di fantascienza, ha fatto la sua scelta.
Montale ha fatto la sua scelta. Nei riguardi di Calvino potremmo dire che c'è anche una differenza generazionale.
E senza dubbio, non solo generazionale, ma direi epocale. La distanza che c'è tra Montale e Calvino è appunto la distanza che c'è tra il modernismo letterario e la postmodernità.
Renato Giovannoli, grazie. Grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Renato Giovannoli, il cui ultimo libro è Destini incrociati, Montale e la fantascienza, edito da Medusa nella collana Le Porpore. L'editoria sta cambiando, soprattutto dopo l'esplosione dell'intelligenza artificiale, ma è difficile capire quale sarà la nuova dimensione e soprattutto quella futura. Inizia così la seconda edizione di I meccanismi dell'editoria, il mondo dei libri dalla carta all'intelligenza artificiale di Roberto Cicala. Una seconda edizione aggiornatissima. Vi si scrive anche di BookTok, il mondo dei libri su TikTok, e la prima edizione era uscita nel 2021 da Il Mulino come questa. Si tratta di un'introduzione all'universo librario a tutto tondo e per questa ragione destinato agli addetti ai lavori, ma indicato anche a chi ama leggere, alle lettrici, ai lettori comuni che sono i destinatari di una larga fetta delle produzioni editoriali. Un libro interessantissimo e ricco di spunti di riflessione, insomma. Lo ha scritto, dicevamo, Roberto Cicala, che con Carlo Robiglio ha fondato nei primi anni 90 le edizioni Interlinea di Novara, delle quali è direttore editoriale, e che insegna editoria libraria e multimediale nell'Università Cattolica di Milano e nell'Università di Pavia dirige il Master in Editoria. Scrive per Repubblica e per Avvenire. I suoi ultimi libri sono Da Eterna Poesia, un poeta sulle orme di Dante, Clemente Rebora, del 2021, e Andare per i luoghi dell'editoria del 2024, editi da Il Mulino. È un amico della Svizzera italiana, ha pubblicato e pubblica Alberto Nessi, Prisca Gustoni, Giovanni Fontana, gli ultimi, tutti i premi svizzeri. È stato più volte ai nostri microfoni e lo ritroviamo oggi con grande piacere. Roberto Cicala, buongiorno e benvenuto ad Alice.
Buongiorno e grazie per l'invito, mi fa sempre piacere essere con voi.
Un editore può anche affrontare il proprio lavoro sulla base di una ipotesi di lavoro molto azzardata, che tutto, ma proprio tutto, deve cambiare e cambierà. Sono le parole di Gian Giacomo Feltrinelli che lei ha messo in epigrafe alla sua introduzione di I meccanismi dell'editoria. Parole che si prestano particolarmente bene all'universo librario di oggi e che mi pare aggiungono senso a questa seconda edizione aggiornata. Tutto, ma proprio tutto, deve cambiare, Roberto Cicala, e sta cambiando, mi pare, anche rapidamente.
È proprio così, il mondo dell'editoria, ma tutto il nostro mondo, la nostra società sta cambiando davvero tantissimo. Pensiamo appunto all'intelligenza artificiale sulla bocca di tutti e quindi spesso non riusciamo a cogliere effettivamente dove stiamo andando. L'idea è quella di provare a capire che cos'è l'editoria. Per noi l'editoria è qualcosa di molto importante e l'idea sottesa di questo libro, anche nella nuova edizione, è che la conoscenza della filiera, cioè di tutti i meccanismi, di tutti i mestieri, di tutti i passaggi, giovi a tutti, ai giovani ma non solo, a una lettura più consapevole, cioè essere migliori lettori io credo che significa essere anche migliori cittadini e quindi io credo che capire i fenomeni nuovi dell'editoria, del mondo dei libri, sia anche riuscire a vivere meglio.
Roberto Cicala, lei scrive che l'editoria è un mestiere che oggi attraversa una situazione difficile, ma non è che forse proprio perché tutto, ma proprio tutto deve cambiare, l'editoria è un universo che ha sempre attraversato una situazione difficile, che è una condizione sua connaturata?
Sì, è proprio così, in effetti è proprio così. E infatti il vero nemico, conviene ribadirlo, non è l'ebook, non è il digitale, non sono i social come spesso si dice. In verità è la disattenzione, questa crisi continua che spesso l'editoria ha e con cui talvolta lasciamo annacquare, deperire l'idea stessa di cultura. Eppure c'è, e i libri servono proprio a questo, a far sì che la cultura venga sempre proposta. Allora io in questo libro cerco di capire e di cogliere tutti questi fenomeni e facendo una storia, il mio è quasi un diario di viaggio nella materialità del libro, ma anche un viaggio in qualche modo mentale, interiore, ecco, cerco di provare a capire come dall'autore al lettore ci siano tutta una serie di tasselli che costituiscono effettivamente un mosaico che non è semplicemente un mosaico di una macchina editoriale, ma è proprio il mosaico della nostra società, della nostra vita. E quindi io credo che sia importante anche conoscere i vari casi editoriali, i successi, i fenomeni, anche se non siamo lettori di quel fenomeno, però è importante conoscerlo, è importante sapere che il mondo va verso quella direzione.
D'altro canto è pur sempre un mestiere, anche se il mondo va in quella direzione, ancora necessario e denso di potenzialità, oltre le sfide lanciate dalle nuove tecnologie, come già ci ricordava, dal web e dall'intelligenza artificiale. Sono d'altronde i punti che lei affronta nell'ultima parte del libro e che arricchiscono questa seconda edizione.
Sì, io credo che l'intelligenza artificiale, come soprattutto il mondo dell'accessibilità, sia davvero la nuova frontiera. Anche in editoria, come in altri ambiti, si potrebbe dire che l'intelligenza artificiale porti via lavoro alle persone. In editoria pensiamo ai traduttori, ai correttori, agli illustratori, però non è così. Cioè, io non credo non serva avversare la tecnologia, anche perché intanto non la fermeremo mai. Bisogna capirla, bisogna trovare una mediazione a misura umana, a misura sociale. Allora io credo che anche l'intelligenza artificiale per le copertine, per aiutare in certi lavori, sarà importante, aiuterà noi a lavorare meglio. Ad esempio, a giugno entra in vigore la nuova normativa europea rispetto all'accessibilità e questo credo ci aiuterà a trovare una nuova idea di lavori culturali. Ecco, una delle cose che cerco di dire alla fine di questo libro è che occorre ripartire dai mestieri, cioè dalla passione che viene trasmessa mentre si correggono le bozze di un testo, si progetta una copertina, si scrive un comunicato stampa, si vende un libro tra gli scaffali. Cioè, dobbiamo davvero trovare una nuova responsabilità, quella che io chiamo in qualche maniera trovare un nuovo umanesimo culturale, un nuovo umanesimo anche attraverso i libri.
È molto interessante quello che lei dice. Mi piace segnalare che comunque questa sua nuova edizione dei meccanismi dell'editoria offre a chi legge anche contenuti extra accessibili sul web, quasi a compendio di quello che ci sta raccontando sulla necessità di consentire l'accessibilità alla cultura da tutte le prospettive. Se cambia l'editoria, quando l'editoria cambia, cambia anche il processo di lettura, o perlomeno si amplia. E pensiamo allora ai nuovi spazi, alle nuove forme di ricezione, perché chi pubblica libri, chi realizza materialmente le pubblicazioni, deve pensare ai lettori, alle lettrici.
Certo, ha colto il punto centrale di queste trasformazioni cui facevamo riferimento e in effetti il libro ha un'espansione digitale tramite un codice che è inserito all'interno di ogni libro, un codice diverso da libro a libro, si accede a una piattaforma multimediale che si chiama Pandora Campus che il Mulino offre per chi legge i libri, proprio per aiutare e dare una maggiore accessibilità. Si trova tutto il libro in formato audio, audiolibro, si trovano video di approfondimento, si trovano PDF in cui vengono sviluppati dei temi, delle slide per chi deve studiare, un glossario e anche una possibilità di autovalutazione. Però tutto questo nella logica dei nuovi strumenti, nella logica della tecnologia, perché alla fine occorre trovare stili diversi, stili moderni per favorire la fruizione del lettore che oggi non c'è niente da fare, è più attivo, è più smart tramite social, crowdfunding, community, appunto audiolibri, può esprimere preferenze, selezionare, interagire, passare direttamente da un testo con un semplice clic a un video, eccetera, eccetera. Dobbiamo capire che è così, quindi cambia anche il ruolo dell'editore, come cambia la modalità di lettura. E certo, ogni tanto sembra che la nuova tecnologia ci toglie il terreno sotto i piedi, però alla fine è una sfida e questa sfida, la cosa bella che mi piace è che questa sfida la si può vincere soltanto con le giovani generazioni, cioè con le nuove leve, e quindi è importante anche che, e la mia idea in questo è molto forte, che le nuove generazioni possano aiutarsi ed essere aiutate a crescere e ad acquisire le competenze per poi trasformare l'editoria.
Ho sotto gli occhi l'indice del libro, I meccanismi dell'editoria, ed è, come lei scrive, un diario di viaggio esteriore e interiore, materiale e mentale, che ricostruisce e ricompone il complesso delle parti che costituiscono la macchina editoriale. A sua volta il libro è diviso in tre parti, con una premessa intitolata Un viaggio nella filiera editoriale per interpretare i cambiamenti della società attuale. La prima parte è Un libro oggi, la seconda La storia di un libro e non del libro, dall'autore al lettore, e la terza parte I libri domani, punto interrogativo. In particolare la seconda parte è riccamente dettagliata in capitoli e sottocapitoli. Si tratta dunque di un diario di viaggio esteriore e interiore, Roberto Cicala. È interessante leggere l'editoria da questa prospettiva.
Sì, perché così riusciamo davvero a capire come ogni libro che noi abbiamo in mano, quando ci viene regalato un libro, quando lo compriamo in libreria, quando andiamo in biblioteca e scegliamo un libro da leggere o per approfondire un argomento, noi prendiamo qualcosa che è frutto di un viaggio e soprattutto compriamo un oggetto culturale, un prodotto culturale che ci sembra di conoscere benissimo perché ha 500 anni, ma in verità non lo conosciamo bene dietro le quinte, non conosciamo i suoi meccanismi e soprattutto non conosciamo il fatto che io cerco di raccontare in questo viaggio, che è esso stesso un viaggio, un luogo dove ci sono tante persone. La cosa che mi appassiona sempre dell'editoria è che è un lavoro collettivo e ogni prodotto dell'editoria, ogni libro, anche un romanzo di un grande autore, non è semplicemente il libro di quell'autore, è comunque un lavoro di equipe, un lavoro di comunità con cui tutti hanno costruito un pezzo dalla copertina alla carta, alla stampa, alla promozione, perché questo libro possa vivere, questo libro possa trovare nuovi lettori. E questi nuovi lettori, è quello che cerco di dire anche negli aggiornamenti, sono anche legati ai generi nuovi, soprattutto tra i giovani. Non si può negare che oggi le librerie si sono dovute riorganizzare come spazi. Ormai ci sono due tipologie di libri che hanno preso gran parte degli spazi che una volta erano di altre cose, di altri generi. Pensiamo al graphic novel, quindi il fumetto, i manga, e pensiamo al romance, quindi tutto ciò che una volta li chiamavamo rosa, ma adesso è qualcosa di diverso rispetto ai rosa, e ci sono mille declinazioni, il rosa romance, piuttosto che c'è il manga che ha tutta una serie di altre derivazioni. Quindi è davvero un viaggio e noi, facendo questo viaggio capitolo per capitolo, in qualche modo diventiamo più amici, più legati ai libri che leggiamo.
In conclusione, Roberto Cicala, vorrei che ci offrisse il suo sguardo da editore, da operatore sul campo e non da studioso del fenomeno, da professore di editoria. Come sta l'editoria oggi dalla prospettiva di un direttore editoriale di una casa editrice come Interlinea? Quale prognosi si permette di ipotizzare?
Il momento non è assolutamente facile, è un momento difficile, l'editoria del 2024 ha un segno negativo, soprattutto nella nostra area di lingua italiana, significa 23 milioni di libri che sono stati venduti in meno rispetto all'anno prima, significa oltre 2 milioni e mezzo di mancanza di entrate. Questo cosa significa? Significa che noi siamo sicuramente in un momento critico, ma non significa che l'editoria deve finire, che l'editoria andrà male, insomma. No, questo no, assolutamente. Significa semplicemente che noi dobbiamo in qualche modo cambiare. Per esempio, ormai l'editoria non è più un mercato di massa, si è trasformato in una massa di mercati. Dobbiamo conoscere tutti questi mercati che si restringono, diventano piccoli, ma dobbiamo andare a conoscere attraverso anche i social, attraverso le community, come sono i nostri lettori, entrare meglio in relazione con loro. Allora, se noi entreremo sempre nella migliore relazione con i nostri lettori potenziali, perché diventino lettori reali, allora l'editoria può ancora funzionare. Questo semplicemente riuscendo a coniugare quella parte materiale del libro, che è bello, il libro da tenere in mano, ma anche l'ebook da tenere in mano, con la parte immateriale, che sono i valori della parola, in cui comunque continuiamo a credere, non c'è che dire.
La sfida maggiore è per le più piccole case editrici.
Sì, assolutamente. Le case editrici sono in un momento molto molto critico per una questione finanziaria, per una questione di distribuzione, di sistema, che tende naturalmente a stringerle, soprattutto tende a non dare visibilità. Il problema è questo. Paradossalmente oggi con i bookshop e gli store online tutti possono vedere tutto, eppure non c'è niente da fare, il sistema è tale per cui i piccoli, pur avendo delle proposte molto interessanti, non riescono ad avere la giusta visibilità. È una fatica, ma è una sfida, e questa sfida però va vissuta giorno dopo giorno nell'idea che per vincere questo cambiamento dobbiamo comunque anche cambiare noi passo per passo.
Una sfida che va naturalmente accettata e raccolta. Grazie mille Roberto Cicala.
Grazie a voi.
Roberto Cicala, il cui ultimo lavoro, pubblicato da Il Mulino, è I meccanismi dell'editoria, il mondo dei libri dalla carta all'intelligenza artificiale, seconda edizione aggiornata. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata. È quindi il momento della recensione di Mirador. Oggi con Nadisha Uyangoda.
Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Nadisha Uyangoda. Una decina di giorni fa ero alla stazione centrale di Milano per andare a una presentazione. In attesa del treno, come spesso capita, girovagavo tra gli scaffali della libreria della stazione. Tra le nuove uscite c'era Malbianco, il nuovo romanzo di Mario Desiati, edito da Einaudi. E come spesso faccio, ho sfogliato le ultime pagine, trovando una bibliografia, la biblioteca di Malbianco, appunto, lunga diverse pagine. È la familiarità che ultimamente mi suscitano alcuni titoli e nomi, da Ernesto De Martino a Jung, dalla sindrome degli antenati a Sud e Magia, che mi ha spinto a iniziare Malbianco. Ancora più interessante è scoprire come questi riferimenti bibliografici compaiono nel testo, in maniera più didascalica magari come nel caso di De Martino, o in maniera meno esplicita come nel caso di Sincronie. Malbianco racconta la storia dei Petrovici. Marco è un quarantenne che porta il nome di un fantasma, di un suo zio paterno, morto in giovane età. Rientra da Berlino quando inizia a svenire senza un apparente motivo. Torna nella piccola metropoli decadente del mezzogiorno, come lui stesso definisce la Taranto in cui è cresciuto, e torna lì a curarsi. Qui, incoraggiato da uno neuropsichiatra, si mette sulle tracce delle sue ansie, degli attacchi di panico e dei mancamenti, addentrandosi nel bosco infestato da malbianco, un fungo, un parassita che assomiglia a una nebbia che scende sulle foglie, sui germogli e sui frutti, riveste l'albero con un feltro bianco e ne fa sparire i colori. Il malbianco è come un velo sotto cui spariscono gli alberi. È anche il trauma transgenerazionale. Desiati infatti scava con la scrittura limpida a cui ci ha già abituato e racconta il mutismo del prozio violinista Pepin, il nonno Demetrio, musicista sopravvissuto ai campi di prigionia tedeschi, la temerarietà della zia Ada che imbraccia fucili nel suo bosco. La ricerca del sé diventa quindi inevitabilmente una ricerca del collettivo. È un passato che si ramifica nella mitologia familiare e in diversi piani temporali. Una volta qualcuno ha scritto che tutte le famiglie felici sono uguali, mentre ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. I Petrovici lo sono nello spazio dei loro segreti e delle loro missioni. Mirador.
E siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che, se ne avrete piacere, potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. State bene e un caro saluto da Renato Amadò e da Massimo Zenari.